Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. This morning I woke up in a curfew. Oh God, I was a prisoner too. Yeah, could not recognize the faces standing over. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati e ben trovati in una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Giovedì 11 giugno, sono le 20:35, qualche minuto di ritardo, ma recuperiamo. Come sempre, Uscita di Sicurezza è il nostro spazio settimanale per approfondire quello che accade nei luoghi di lavoro. Cosa accade? Infortuni, purtroppo, tanti sempre... sfruttamento di lavoratori e lavoratrici. Questa sera partiamo subito con la cartolina del dottor Bruno Giordano che, come di consueto, ogni giovedì ascoltiamo insieme.
Dopo il fatto atroce di Amendolara, in cui sono stati uccisi 4 braccianti, bruciati vivi ed è stato tentato anche l'omicidio di un altro bracciante, abbiamo letto e ascoltato molti commenti e interventi anche di autorità e autorevoli intellettuali, tutti competenti e automaticamente spariti dopo qualche giorno dalla cronaca triste e funesta dei fatti di Amendolara. Quasi tutti hanno proposto delle soluzioni perentorie, dimenticando, o peggio, non conoscendo, che molte di queste soluzioni sono già delle idee che sono nelle norme, ma purtroppo non vengono applicate. Sorprende che molti di questi personaggi abbiano anche degli incarichi istituzionali. Allora ci chiediamo quale sia l'effettiva competenza e la volontà di talune istituzioni a contrastare veramente, efficacemente, il triste dato dello sfruttamento del lavoro. Ad iniziare proprio dall'uso del termine caporalato, anzi dall'abuso, che riguarda un fattore di approfittamento che origina nel 1800 e che si chiama così proprio perché chi comandava era il caporale della truppa, utilizzava a favore dei feudatari il bracciantato. Oggi questo dato è molto più complesso, non si deve più parlare di caporalato ma di sfruttamento del lavoro. Si pensi soltanto che la legge penale non conosce e non usa mai il termine caporalato, ma soltanto quello di sfruttamento del lavoro. Chiediamoci allora a cosa servono queste proposte, queste denunce che spariscono dopo qualche giorno, a fronte della mancata volontà di coordinare le attività di controllo e di vigilanza. Occorre una valutazione di sistema, occorre considerare che lo sfruttamento del lavoro non è qualcosa che riguarda il lavoratore e il datore di lavoro, ma riguarda anche il sistema e la politica economica, sociale e del lavoro. Si pensi, una per tutti, ai 200 milioni del PNRR che sono stati stanziati dal governo Draghi e che l'attuale governo ha sostanzialmente eluso e che avrebbe dovuto spendere entro il prossimo 30 giugno. Ne sono stati spesi poco meno di 25 milioni di euro. Tutti gli altri saranno persi. Servivano non soltanto per costruire alloggi per sistemare vecchi edifici e dare almeno una dignità abitativa a chi lavora per darci la frutta e quant'altro ricavato dai campi ogni giorno, ma serviva anche al coordinamento delle attività investigative e ispettive. Il fatto di aver perso questa possibilità è una grave responsabilità di chi parla il giorno dopo le stragi e non fa nulla il giorno prima.
Capito? Ma se me lo dicevi prima, come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima, prima quando? Ma prima no? Prima si prendono dei contatti, faccio magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima, ma io bisogno adesso, io sto male adesso. Ho bisogno di lavorare adesso, sto male adesso, sto sempre male adesso. Sto bene, sto male, il lavoro mica il lavoro. Posso mica spiegarti un chat? Devi saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Capito? Ma è inutile che stai lì qui a insistere. E allora? E allora è bello quando tace il water, quando ride un figlio, quando parla Gaber, e allora sputa su chi ti eroina, perché il mondo sputa proprio quando nasce un fiore, perché iniettarsi morte è ormai anche fuori moda. Perché ce n'è già tanti che sono venuti fuori. Sei ancora qua? Ah, non sei quello di prima. Vabbè, quanto sei alto? 1,94. Non vai bene. Come non vado bene? Non vai bene. E se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno gente tra l'1,60 e l'1,60, no? 1,60. Ma io ho detto che mi devo fare arrangiarmi da solo, però devo andare a rubare, e vai a rubare. E allora sarà ancora bello quando ti innamori, quando vince il Milan, quando guardi fuori, e sarà ancora bello quando guardi il tunnel che è ancora lì vicino e non ci credi ancora e sei venuto fuori e non ci credi ancora e c'hai la pelle d'oca e non ci credi ancora. Sei sentito solo in mezzo a tanta gente, sì, ma guarda che di te e degli altri, a tutta questa gente qua, ecco, non gliene frega niente, e allora sarà ancora bello quando tace il vate, e sarà anche più bello quando scopri il trucco. Allora sarà bello quando taci il water, quando spegni il boiler, quando guardi il tunnel, quando senti il sole.
E gli Iannacci. Iannacci, mi serviva la sua ironia, perché secondo me, nella mia testa almeno, le parole, questa ironia, c'entravano con le parole di Bruno Giordano, no? Del dottor Bruno Giordano, poco fa le abbiamo ascoltate, ma c'entrano e sono molto aderenti, secondo me, con le parole che voglio condividere con voi. È una riflessione che ha al centro una vicenda molto, ormai molto, molto nota. Mi riferisco al mediaticamente nota al cantiere qui a Milano, che insiste da diversi anni, che sta costruendo il consolato americano. Ecco, dopo la procura di Milano, la scelta della procura di Milano con il PM Storari di intervenire, di indagare, accendere una luce sulle condizioni di grave sfruttamento a cui erano sottoposti oltre tra i 300 e i 400 lavoratori a partire dal 2023. Lavoratori che, va detto, sono partiti da paesi dove la povertà estrema e la corruzione è dilagante e che hanno visto in quell'opportunità di lavoro un'opportunità per costruire una vita migliore per loro e per le loro famiglie. Lavoratori assunti dalla multinazionale Cadel americana e distaccati presso la Cadel italiana. Lavoratori messi su un aereo e portati a Milano per costruire il consolato, appunto. Assunti in India tramite una società di intermediazione, oppure nel caso dei lavoratori kenioti direttamente da Cadel. Lavoratori che hanno già, in alcuni casi, come i ragazzi kenioti, già lavorato sempre con Cadel per costruire in Kenya, ad esempio, il consolato americano. Ma quindi parliamo di operai, elettricisti, muratori, idraulici, pagati tra 1,50 euro e 2,50 euro all'ora. E già qui dice tutto. E a cui poi si somma il fatto che venivano sottratti dal loro stipendio automaticamente ogni mese 500 euro per il vitto e l'alloggio. Condizioni queste che chiaramente alla partenza non erano mai state descritte in questi termini. I lavoratori sono stati tutti alloggiati presso due residence alle porte di Milano. Ecco, al momento, notizia ormai nota, Cadel Italia è sotto amministrazione giudiziaria disposta dalla procura e i due caporali, uno era l'amministratore unico dei Cadel Italia e l'altro era proprio il caporale, il capocantiere turco, entrambi sono in stato di fermo. Ecco. Però la vicenda giudiziaria è all'inizio e quindi farà emergere i reati, le responsabilità, ci saranno quindi poi pene, sanzioni, ma questo lo seguiremo e lo vedremo nella sua evoluzione. Cadel, da canto suo, dovrà poi sistemare tutti gli aspetti attinenti al rapporto di lavoro, restituire il maltolto, ristabilire condizioni legali e questo si attiveranno anche molto probabilmente delle vertenze in questo senso. Ma ci sono degli aspetti che, secondo me, vanno ancora meritano una risposta immediata e non hanno tanto a che fare solo con questi aspetti che ho appena descritto. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco a delle persone in carne ed ossa, materialmente, persone che in questi mesi hanno lavorato per anni in questo cantiere e sono stati licenziati da Cadel e si è chiuso tecnicamente il distacco, quindi avrebbero dovuto tornare con questa lettera che gli è stata consegnata tra le mani tra gennaio e marzo del 2026 a questo gruppo di lavoratori nel loro paese di origine. Ecco, ma in quel mentre, con quelle lettere di licenziamento, hanno perso lavoro e casa. Perché sì, Cadel ha chiuso anche il rubinetto della possibilità, anche a loro spese, di poter stare in quei residence, in quegli alloggi. Ecco, molti stanno resistendo in sistemazioni abitative di amici e conoscenti in giro per l'Italia, anche in giro per Milano. Però c'è uno stretto gruppo di questi lavoratori che si trova in una situazione di emergenza. Non hanno più soldi e non hanno la casa, hanno perso il lavoro. Sono persone in carne ed ossa che hanno denunciato e che stanno anche denunciando le condizioni che hanno subito in questi anni presso il cantiere di Milano in costruzione del consolato americano. Si trovano in strada in questo momento. A queste persone, in questi mesi, in questi giorni, nessuno sta dando risposta a questo bisogno materiale. Ora, questa storia, a mio avviso, mette tutti noi, quando dico tutti, nessuno escluso, davanti alle nostre contraddizioni e ai nostri limiti. Io non sono qua, faccio parte di tutti quanti, quelli a cui spalle al muro queste contraddizioni, questi limiti li dobbiamo vedere quantomeno, iniziare a misurarci. Tra tutti c'è anche il comune che, va detto, ha preso in carico tramite i servizi con gli operatori alcuni di questi lavoratori, ma una gran parte ancora non hanno risposta. Questo va detto. Ma per carità, io lo so bene, ce l'ha detto prima il dottor Bruno Giordano, le risorse non sono state impiegate tutte, c'è una responsabilità nazionale. Ci sono poi delle bisogni abitativi che chiaramente sono esplosivi nella città di Milano, lo sappiamo bene. Ci sono delle marginalità che già preesistevano a questa storia di questi lavoratori, quindi non si può stabilire una priorità tra marginalità. Vanno tutte, a mio avviso, considerate, e per una città come Milano, che ha costruito tanto nel tempo e anche ultimamente, bisogna insomma provare a trovare una risposta, perché lo so bene che questi lavoratori vengono scaricati come macerie sociali da imprese multinazionali a cui dovremo chiedere prima o poi di restituire a tutta la comunità intera, prima chiaramente i protagonisti, i lavoratori, restituire dignità, diritti e anche economie che sono state sottratte dalle loro tasche. Però a queste imprese va anche chiesto, bisogna anche iniziare a chiedere un ristoro per l'intera comunità. Faccio un esempio, ma perché non iniziamo a chiedere a Cadel, per esempio, di ristrutturare appartamenti o edifici che sono presenti nel territorio che possono rispondere all'emergenza abitativa, chiaramente non di questi, perché questa è un'urgenza, è un'impellenza, ma dei tanti e delle tante che hanno bisogno di casa e che si trovano in condizioni di necessità anche a causa della perdita del lavoro. Per questi lavoratori abbandonati, però, ecco, chiudo qua, credo che si debba e si possa trovare una soluzione uscendo dalla rigida applicazione delle norme, ma anche per restituire loro, va detto, dignità e giustizia, una giustizia materiale a cui gli è stata sottratta. Fat man looking at a blade of steel, thin man looking at his last meal, hollow man looking at a cotton field for dignity, wise man looking in a blade of grass, young man looking in the shadows that pass, poor man looking through painted glass for dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the first to leave. I went into the city, went into the town, went into the land of the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere I know, asking the cops wherever I go, have you seen dignity? Blind man bringing out of a trance, puts his both hands in the pockets of chance, hoping to find one circumstance of dignity. I went to the wedding of Mary Lou. She said, I don't want nobody to see me talking to you. Said she could get killed if she told me what she knew about dignity. I went down where the vultures flee. I would have gone deeper, but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men. Wasn't any difference to me. Chilly wind sharp as a razor blade.
house on fire, dead from pain. Gonna stand at the window, gonna ask the maid, have you seen it? Drinking man listening to the voice he hears in a crowded room full of covered up mirrors, looking into the lost forgotten years for dignity.
Ecco, ma di queste storie torneremo comunque a parlare, non è l'ultimo momento in cui ne parleremo qui in radio, qui a Uscita di Sicurezza, perché queste storie le vogliamo raccontare perché riguardano tutti noi. Intanto Guido scrive: voglio esprimere il mio disappunto, tra parentesi per non dire altro, per l'amministrazione e l'assessorato all'urbanistica che non ha verificato le condizioni legali prima e dopo aver dato i permessi. Per un'opera di questo tipo è scandaloso che non sapessero le condizioni di sfruttamento e di precariato. È una riflessione che in qualche modo condivido, Guido. E ascoltatori e ascoltatrici, ecco, se avete da condividere riflessioni, pensieri su quello che in qualche modo ho provato a descrivere, magari in maniera confusa, però perdonate, era un po' uno sfogo, un po' una condivisione, anche un po' un'incazzatura, lasciatemi passare un po' anche la licenza poetica. Beh, come dicevo, di queste storie ne torneremo a parlare perché poi ci sono altre questioni che si innestano, perché c'è tutto il tema della disoccupazione che non gli è stata, che hanno chiesto questi lavoratori a fronte del licenziamento e non gli è stata negata. Ecco, ma proprio di continuiamo a occuparci di sfruttamento e vogliamo tornare ai fatti di Amendolara. E su questo ci riporta chiaramente a un'altra storia di sfruttamento, come dicevo, quella dei braccianti bruciati vivi dai loro caporali, e vogliamo tornarci anche qui per non spegnere l'attenzione anche su questa parte di lavoro sfruttato, e torniamo a risentire Andrea Ferrone della CGIL di Castrovillari.
Sì, buongiorno e grazie. Dicevi bene, la manifestazione è stata molto partecipata, è stato, per quanto ci riguarda, l'abbiamo detto tempo addietro, un punto di partenza. Ci sono state 3.000 persone, una grande partecipazione, anche un'attenzione mediatica e politica di primissimo livello, e questo è stato un bene. Per evitare che si torni ad affievolire, come purtroppo capita spesso, visto che il fenomeno del caporalato non solo in agricoltura ma in tanti settori è diffuso, e quindi per evitare che dopo la tragedia di Amendolara, tra l'altro non è neanche chiusa la vicenda perché la regione, sotto nostra sollecitazione per bocca del presidente, intanto ha cominciato a prendere contatti con dei familiari che sono venuti a conoscenza di quello che è successo, perché abitano in Pakistan, in Afghanistan, le salme ancora sono qui ferme all'obitorio, quindi c'è tutto anche un problema legato ancora alla vicenda fresca, diciamo così, che è accaduta. Ma per tornare al tema, qui intanto insomma registriamo con favore che ieri mattina c'è stata un'operazione dei carabinieri e che alle prime luci dell'alba ha controllato sulla strada statale 106, che è quella che collega la Calabria alla Basilicata, dove questi migranti viaggiano costipati in questi minivan, come quello che ha preso fuoco ad Amendolara, e hanno, diciamo, sono cominciati dei controlli. Ci sono state una serie di denunce del sindacato circostanziate, c'è una convocazione in procura a Castrovillari per una vicenda vecchia su di un cantiere, insomma, diciamo che il ruolo del sindacato insieme alle istituzioni, ci auguriamo a tutti gli altri, la Chiesa, le istituzioni locali, regionali, serve appunto affinché dalla manifestazione si riparta con più forza, perché si eviti quello che è appunto il rischio, cioè di ritornare bene o male come si era prima. Noi siamo ancora in una fase, dicevo prima, utilizzavo il termine fresca, perché benché sia passato un po' di giorni, 10 giorni dai fatti tragici, ancora, ripeto, abbiamo non neanche sistemata la questione dei funerali, insomma del dovuto rispetto di queste vittime, il rapporto con i familiari, quindi ci siamo fermati un attimo per rispetto anche a questa circostanza. Dopodiché le iniziative non mancheranno, noi abbiamo interesse e lo faremo per il tramite della prefettura, dove chiederemo che vengano convocate le commissioni permanenti che per troppo tempo sono state dormienti e che adesso devono lavorare alacremente, e chiederemo appunto alle associazioni datoriali che si sono dette disponibili, perché sollecitate dal sindacato in maniera unitaria, a fare il punto su queste situazioni che riguardano in primis l'agricoltura, per i fatti ben noti, ma purtroppo le registriamo anche in altri settori, e quindi bisogna prendere iniziative nei prossimi giorni in maniera concreta e costante.
Cambiando pagina torniamo indietro a martedì 9 giugno alle ore 15.35 presso la IRCA Zoppa Industries S.P.A. di Vittorio Veneto, siamo in provincia di Treviso, e in questo contesto un operaio di 46 anni è stato coinvolto in un grave infortunio che, come tanti, va detto ancora troppi casi, vede al centro della dinamica l'investimento del lavoratore con un carrello elevatore guidato da un altro operatore. Abbiamo raggiunto per capire, avere le prime descrizioni di quanto accaduto, Manuel Moretto della FIOM CGL di Treviso. Ascoltiamo le sue parole.
Le informazioni che abbiamo, non ne abbiamo molte, se non una rilevante, che sicuramente l'infortunio è ritenuto un infortunio grave. Quello che è avvenuto, da quello che noi oggi sappiamo, in quanto non siamo ancora stati in grado di avere una riunione e un incontro con l'azienda, in quanto in ambedue le aziende c'è la presenza della rappresentanza sindacale, tra l'altro c'è anche la FIM CISL a fianco alla FIOM CGL. Quello che è accaduto, insomma, è un infortunio provocato da un muletto che ha urtato un lavoratore all'interno dell'azienda. Le dinamiche precise non le abbiamo, però, insomma, siamo di fronte nuovamente a un infortunio di questo tipo.
Ecco, l'infortunio è avvenuto in un'azienda strutturata, importante, dove dicevi c'è una presenza sindacale che è la IRCA Zoppas.
Sì.
Che, Cosa produce questa azienda?
Allora, il gruppo IRCA, quindi di Zoppas, produce resistenze che possono essere utilizzate in vari settori, da quello industriale all'automotive, addirittura anche a componenti nell'aerospaziale. Quindi è un'impresa importante che produce componentistica per vari utilizzi, ed è un'azienda che all'interno del suo stabilimento utilizza altre società, in questo caso proprio la CEVA, per gestire quelle che sono attività di logistica e di gestione del magazzino.
Si innestano due caratteristiche purtroppo tipiche delle dinamiche infortunistiche nei luoghi di lavoro a cui assistiamo quotidianamente. La frammentazione del rapporto di lavoro, e qua poi c'è un altro elemento, giusto Manuel?
Sì, sicuramente. Sono quei casi che purtroppo stiamo vedendo, avvengono purtroppo con molta frequenza e che insomma riassumono anche un po' quello che è il contesto lavorativo molto spesso che avviene all'interno delle aziende. Cioè, questa noi l'abbiamo sempre considerata ormai da qualche anno a questa parte, no? Il tema della frantumazione del mondo del lavoro o più società che possono coesistere all'interno di una stessa azienda e ognuno si occupa di attività diverse. Il tema poi è strettamente legato al settore degli appalti, in questo caso specifico se anche di fronte, come dire, sembra a un lavoratore che era in somministrazione presso appunto la società CEVA. Quindi ci sono queste caratteristiche che purtroppo combaciano il tema della precarietà, se vogliamo, e il tema dell'appalto, che a volte costituiscono purtroppo delle situazioni particolarmente difficili e che magari possono essere valutate anche sotto più profili: il tema della formazione, il tema di sensibilizzare sempre più la questione strettamente legata all'ambiente di lavoro e alle circostanze, quindi alla tutela dei lavoratori per quanto riguarda la questione della salute e sicurezza. Situazioni purtroppo che sono figlie sempre più di questi tempi. Ciò che sei.
La sicurezza è un diritto, ma sotto controllo né diritti né libertà. Assurda violenza, repressione assordante diventata abitudine, come se fosse normale, del tutto naturale, il silenzio dell'assenso. Getta le armi, non è la tua guerra, sparano non sai perché. La sicurezza è un diritto, ma sotto controllo né diritti né libertà. Assurda violenza, repressione assordante diventata abitudine.
E anche Regione Lombardia, cambiando pagina, anche Regione Lombardia ha emanato l'ordinanza per prevenire i rischi da stress termico nei luoghi di lavoro all'aperto. Ecco, lungo lo stivale della penisola, le regioni sollecitate da lavoratori e dai sindacati hanno emanato quest'anno, questo 2026, provvedimenti di intervento per prevenire il rischio da stress, da calore, da esposizione ai raggi solari. E, come sempre, però, ci troviamo in un quadro con regole simili, ma platee di lavoratori tutelati differenti, con tante situazioni ancora escluse da una reale prevenzione del rischio. E nessuna sembra prendere in carico in maniera strutturale, ma va detto, non c'è ancora una presa in carico nazionale del fattore del cambiamento climatico con le ricadute nei luoghi di lavoro. Non solo nel periodo estivo, non solo non viene preso in considerazione, per esempio, quando ci sono gravi e situazioni di temporali con piogge torrenziali che coinvolgono tanti lavoratori, tante lavoratrici in tante situazioni. Non si interviene in maniera, a mio avviso, strutturale su quelle che sono le cause che poi generano il cambiamento climatico e quindi le conseguenze che viviamo tutti negli ambienti di lavoro e soprattutto i più esposti, quelli negli ambienti di lavoro all'aperto. Non vengono prese neanche in considerazione le lavorazioni svolte all'interno delle fabbriche, che non hanno un microclima adeguato e che il microclima cambia e si surriscalda quando c'è un'alta temperatura all'esterno. Ne avevamo parlato con la storia di un'azienda di Cassano d'Adda, un'azienda metalmeccanica, che hanno provato poi nel tempo a trovare delle soluzioni, delle mitigazioni. Però ecco, sull'ordinanza della Regione Lombardia abbiamo raggiunto nuovamente oggi Giulio Fossati della CGIL Lombardia per un commento, proprio perché entra in vigore oggi 10 gennaio, ma sconta ancora molti, molti limiti. Ascoltiamo quindi le parole di Giulio Fossati.
Un punto positivo è il fatto che Regione Lombardia per il secondo anno arriva a emettere un'ordinanza che tutela le lavoratrici e lavoratori che lavorano sotto al sole con alto sforzo fisico. Dobbiamo ricordarci che Regione Lombardia storicamente era una delle poche regioni che non emetteva questa ordinanza, quindi già dall'anno scorso eravamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo. Quest'anno abbiamo cominciato sin dalle prime cabine di regia, quindi nel mese di aprile, a sollecitare Regione sulla necessità che c'è era di emanare nuovamente questa ordinanza. Quindi il divieto di non lavorare dalle 12.30 alle 16 per le attività nelle cave, l'agricolo, il florovivaistico e ovviamente nel settore edile all'aperto, lo abbiamo e ce lo portiamo a casa. Il problema è che nell'incontro che è stato proposto, tra l'altro un unico solo incontro, questo fa capire che lo strumento che mette in campo Regione Lombardia è esclusivamente uno strumento di carattere emergenziale, mentre noi riteniamo e abbiamo ritenuto di proporre a Regione Lombardia che ad oggi probabilmente è necessario uno strumento che diventi strutturale, cioè delle misure che si appoggiano su linee guida, su piani mirati e che nel momento in cui si raggiungano determinate caratteristiche di calore, di umidità e di vento, in maniera automatica vietino le lavorazioni. E insieme a questa cosa abbiamo chiesto che venissero tutelati i lavoratori, quelli più fragili sotto l'aspetto contrattuale, più fragili sotto l'aspetto della capacità di rivendicare i propri diritti, e in questo caso si precipita sul settore settore della logistica in particolare. Per questo settore avevamo chiesto il blocco per chi lavorava nei piazzali, nelle baie dove ci sono carico e scarico sotto al sole, e purtroppo non sono state integrate queste attività. Ma in particolare la cosa che noi abbiamo chiesto a Regione è di emanare un indirizzo per andare a tutelare i rider, che sono quei lavoratori che fanno le consegne a domicilio. Quando non abbiamo voglia di uscire di casa e farci portare la cena, queste persone, o il pranzo, queste persone ci consegnano da mangiare, e durante l'estate possiamo comprendere la difficoltà che questi lavoratori e queste lavoratrici hanno nel consegnarci il cibo. Dobbiamo pensare che sono lavoratori che non hanno diritto ad ammortizzatore sociale, e ovviamente le pause pranzo nella giornata non si spostano, quindi pensare di interrompere questa attività in questo momento significa per loro interrompere la loro capacità di guadagno, la possibilità di portare a casa stipendio. Allora bisogna trovare il modo di tutelarli al meglio. Abbiamo posto una richiesta a Regione, che è quella di chiedere alle piattaforme che gestiscono questi lavoratori di andare a modificare gli algoritmi per rimodulare i tempi di consegna, le distanze massime di percorrenza e non solo, e fare in modo che durante questi tragitti i lavoratori vengano messi nella condizione di poter bere acqua e di avere luoghi dove potersi ristorare e potersi raffrescare. Diciamo che ovviamente queste richieste non sono state accettate. Tra l'altro, una delle richieste che abbiamo fatto nello specifico per i rider era quella di mettere anche a disposizione dei luoghi pubblici, e in questo periodo le scuole sono chiuse, dove non si svolgono centri estivi, ci sarebbe la possibilità di mettere a disposizione la palestra, magari con degli spogliatoi, dove questi lavoratori comincino ad avere dei luoghi dove potersi ritrovare, dove anche noi potremmo andare a fare attività di informazione e attività sindacale che possono aiutarli a conquistare dei diritti. Le altre richieste che abbiamo fatto sono state una parzialmente accolta, che era quella di poter di chiedere ai comuni la modifica degli orari in cui poter iniziare i lavori nei cantieri edili, perché diciamo ci sono delle leggi che tutelano i cittadini sotto l'aspetto del rumore, e chiaramente abbiamo chiesto a Regione di intervenire in maniera legislativa. Regione non ha emanato una direttiva ad hoc, diciamo così, ha dato facoltà ai comuni di fare queste modifiche. L'altra richiesta che invece non è stata accolta, che diciamo che prende spunto dal codice degli appalti, è fare in modo che se qualche appaltatore, per tutelare i lavoratori e le lavoratrici dal caldo, sfora i tempi di consegna di quell'appalto, ci sia modo di escludere multe o risoluzioni contrattuali. Questo riteniamo che era una questione assolutamente importante, e anche perché ricade comunque sulla condizione di lavoratori e lavoratrici che lavorano meno in sicurezza, lo sappiamo bene, perché è una delle questioni che più torna, quella della condizione dei lavoratori in appalto. Certamente noi non ci scoraggiamo, portiamo a casa un risultato importante. Quello che dobbiamo fare è la vigilanza sul territorio. Da domani quindi la CGIL sarà impegnata nei cantieri, nei campi e nelle aziende a verificare che insomma non ci siano condizioni di lavoro che mettano in difficoltà e mettano in cattiva sicurezza i lavoratori. Abbiamo chiesto che le ATS vigilino sui luoghi di lavoro, perché è chiaro che se l'ordinanza diciamo impatta nei settori che abbiamo visto prima, tutti gli altri settori devono trovare le migliori misure per tutelare i lavoratori dal caldo e dall'irraggiamento solare. Questa è una condizione che va evitata. Sappiamo che ci sono infortuni, sappiamo che ci sono accessi ai pronti soccorso, e quindi dobbiamo fare in modo che questi episodi non capitino.
adesso in ultimo andiamo ad ascoltare un caso che vede al centro una lavoratrice di Poste Italiane che ha attraversato un grave problema di salute e che si è vista negare lo svolgimento della sua mansione attraverso lo smart working. Ecco un caso emblematico, ma che può essere, diciamo, di interesse di tante altre, tanti altri lavoratori che vivono o hanno vissuto la stessa situazione. Qui la particolarità è proprio il soggetto datore di lavoro, ente non è più ente, ma Poste Italiane. E ascoltiamo su questa vicenda Maddalena Epifani della SLC CGL di Milano. Sentiamo le sue parole.
Allora, questa storia, diciamo che intanto inizia nel 2023. La lavoratrice è venuta a conoscenza di essere, ahimè, interessata dalla patologia di un carcinoma. Questo chiaramente sia dal punto di vista emotivo, sia dal punto di vista pratico e sia dal punto di vista lavorativo, capisci bene che ha creato uno sconvolgimento di non poco conto. Purtroppo il problema non finisce nel momento in cui avviene l'intervento, ma c'è tutto quello che è un processo post-operatorio. Diciamo che nel caso specifico riguardava una parte del corpo identificativa appunto dell'essere donna. La lavoratrice, particolarmente amante del suo mestiere, sceglie di non protrarre per un periodo forse più opportuno di malattia, ma cerca e decide di rientrare al lavoro proprio per accelerare quello che è il processo anche di recupero e anche per senso di responsabilità nei confronti dei colleghi, visto che il suo ruolo prevede un supporto a tutti quelli che sono i colleghi della consulenza a lei assegnati. Da qui comincia un percorso frustrante, triste, perché queste due responsabili, due capi, hanno incominciato ad avere un atteggiamento vessatorio, denigratorio, lasciando la collega priva di qualsiasi tipo di abilitazione, quindi anche di possibilità di espletare la sua mansione, a guardare uno schermo nero. Riusciamo ad ottenere per la collega lo smart working con discrezionalità da parte della collega, eventualmente a rientrare in filiale quando più se ne sentiva in forza, fino alla fine del 2025. Fatto salvo che poi alla fine gennaio-febbraio arriva un diniego da parte della filiale, quindi dalla macro A nord-ovest, dello stesso smart working. Quindi fin qua l'azienda non ha fatto niente per venire incontro a quella che era la condizione particolare della lavoratrice. Quindi a seguito di tutto questo si decide di andare in tribunale e proprio nei giorni scorsi, una volta evidenziata e fatto presente tutto l'iter che ho sommariamente denunciato, si arriva a un decreto cautelare dove il giudice del Tribunale di Milano condanna Poste Italiane ritenendola colpevole per aver negato lo smart working quindi a una lavoratrice in terapia oncologica. Emblematica è l'ordinanza, una frase che ho estrapolato di questa ordinanza, dove il giudice mette a chiare lettere il bene della vita e della salute del lavoratore è un bene di rango costituzionale che richiede protezione assoluta, al di sopra di quelle che sono le esigenze di produttività, di budget e del mancato raggiungimento di eventuali obiettivi, dichiarando a chiare lettere che questo non può prevalere e rendere incompatibili e inconciliabili il ruolo stesso del lavoro agile. Per noi una grandissima soddisfazione. Ovviamente Poste ha tempi il tempo 60 giorni per poter eventualmente fare opposizione, ma per una volta ci auguriamo che possa emettere effettivamente quello che è il bene del lavoratore, dei lavoratori, al di sopra di qualsiasi altra cosa.
Ebbene, anche questo giovedì siamo sostanzialmente giunti al termine di questa puntata, di questa uscita di sicurezza di giovedì 11 di giugno. Torno in chiusura sulla vicenda degli operai del cantiere del consolato, quelli che sono stati licenziati e quelli tra i molti che però si trovano in una condizione ulteriormente di gravità, di fragilità estrema, nel senso che non hanno ancora una soluzione abitativa, perché dal licenziamento è venuta meno una condizione di vita che, seppure nell'estremo sfruttamento, nel grave sfruttamento, vedevano una situazione alloggiativa presente. Il venir meno del rapporto di lavoro ha chiuso le porte anche di un tetto sopra la testa e li ha portati alla condizione di doversi arrangiare e anche di vivere in questi mesi e tuttora in alcuni casi in strada. E le soluzioni che la città di Milano al momento non è in grado di offrire ci fanno riflettere, ci devono far riflettere tutti, perché chiaramente non riguarda la condizione solo di questi lavoratori, ma riguarda tanti e tante che a causa della perdita del lavoro si trovano poi in estrema difficoltà. E questo è un problema che, a mio avviso, ci deve riguardare tutti, perché in un paese che si sta anche deindustrializzando, sta perdendo tanti posti di lavoro, una condizione di estrema vulnerabilità, di fragilità, di perdita di reddito legata alle condizioni di perdite del luogo in cui vivere, anche con la propria famiglia, è una condizione che riguarda tanti. Siamo proprio alla fine, agli ultimi secondi, e quindi ricordo come sempre che le puntate sono riascoltabili sul podcast pubblicato sul sito di Radio Popolare. E quindi un caro saluto da Stefano Ruberto, al prossimo giovedì. Ciao! Feva cadere.